RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Di nuovo insieme per la settima puntata dal Mahabharata. Avevo lasciati l'altra volta sospesi a metà con una storia accennata molto interessante che si stava preparando. A volte quando una trasmissione finisce così si resta col fiato sospeso, si ha più desiderio di ascoltare la puntata seguente. Spero che questo sia capitato anche a voi. Ricordatevi che cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di Arjuna che si era recato a trovare Krishna a Dvaraka durante un periodo di esilio volontario. Avevamo detto che Narada Muni aveva spiegato ai Pandava che perché le loro relazioni andassero avanti in maniera positiva era necessario che trovassero delle regole da porre tra di loro nei confronti di Draupadi, che era la loro moglie. Avevano una moglie ed erano 5 fratelli, per cui era stato deciso che sarebbe stato bene per loro che mentre Draupadi parlava con uno dei fratelli, gli altri fratelli se ne stessero alla larga. Solo che era successo una volta che Arjuna, costretto dalla necessità, aveva violato questa regola e quindi aveva accettato un esilio volontario per 12 anni. Aveva viaggiato a lungo, aveva incontrato Krishna e Krishna l'aveva invitato a Dvaraka, e lì, passeggiando con Krishna per la città, aveva incontrato la bellissima sorella di Krishna che si chiama Subhadra. Arjuna si era innamorato di lei e aveva chiesto a Krishna come fare per poterla sposare. Non era così semplice perché Balarama non era d'accordo, aveva altri progetti su Lady Subhadra. Ma Krishna invece aveva un suo piano e lo svela ad Arjuna. Il piano di Krishna è estremamente divertente, infatti dice ad Arjuna: bene, senti, sai, vuoi fare una cosa, vuoi incontrare Subhadra? Lady Subhadra ha l'abitudine di passeggiare nel suo giardino, ci va spesso, ci cammina a lungo, un posto dove lei medita, sta volentieri. Ecco, tu potresti metterti lì, in un angolo del suo giardino, travestito da saggio. Ci sono in India questi personaggi che si chiamano sadhu, e che sono i saggi, che vanno in giro con semplicemente un pezzo di tela legato intorno ai fianchi, che stanno ore e ore meditando seduti, concentrati su Dio, la persona suprema, e queste persone sono molto rispettate dalla popolazione perché vivono di preghiera e vengono mantenuti dalla comunità. Praticamente si mangiano un pugno di riso al giorno e bevono magari solo latte, non sono attratti dalle cose materiali, sono completamente slegati dalle cose materiali e vivono soltanto una vita spirituale molto intensa e sono di aiuto alla popolazione con i loro consigli e con la loro conoscenza. Quindi Krishna suggerisce ad Arjuna di travestirsi da sadhu e di andare a stare nel giardino di Lady Subhadra. Arjuna accetta il consiglio, anzi è entusiasta di questo consiglio, si traveste da sadhu e si siede in fondo al giardino di Subhadra. Subhadra passeggia per il giardino spesso e lo vede, ma all'inizio non presta molta attenzione a questo saggio. In realtà questo saggio tra l'altro è un po' strano per Subhadra, perché una persona che vive di austerità e rinunce, come i sadhu dell'India, come questi vecchi saggi, di solito è magra, scheletrica, ha le spalle strette. non è una persona ben pasciuta e con i muscoli possenti, mentre figuriamoci uno kshatriya, un re, abituato a combattere, all'opulenza e alla ricchezza materiale, sicuramente ha un corpo strutturato in maniera completamente diversa, ed Arjuna è un re molto potente e tra l'altro un grande arciere, quindi le spalle sicuramente sono molto robuste, sono piene di muscoli, larghe, le braccia sono forti, e quindi non è un'immagine del sadhu classico, no? Quindi Subhadra ha qualche sospetto. Per giunta, guardando bene questo strano saggio, ha il segno della faretra. Sapete cos'è la faretra? È quella specie di taschettina che gli arcieri portano sulla schiena, nella quale stanno le frecce. La faretra sta di traverso, legata davanti di traverso sul petto, e lascia un segno. Se uno sta col petto scoperto al sole, resta il segno della bronzatura. Arjuna aveva anche questo segno, che era un po' strano e insospettiva Lady Subhadra, per cui per molto tempo Lady Subhadra non si cura di questo saggio e lo lascia nel suo angolo a meditare. Ma Arjuna è molto determinato e continua nella sua meditazione in fondo al giardino. E Lady Subhadra, piano piano, giorno dopo giorno, comincia ad acquistare confidenza, no? Con questa immagine che si ripete, questa scena che si ripete ogni giorno davanti a lei, e comincia a pensare che in effetti è sicuramente un saggio che sta meditando su Krishna e col quale lei può sviluppare una relazione, perché aiutare i saggi, offrire qualcosa ai saggi, fa fare avanzamento nella vita spirituale. E Lady Subhadra è una persona altamente morale, altamente qualificata spiritualmente. Pensate, la sorella di Sri Krishna, eh? Quindi a un certo punto Subhadra decide che può cominciare a portare delle offerte ad Arjuna, che sta seduto in fondo al giardino nella forma di un saggio. È travestito molto bene, nessuno lo riconoscerebbe, eh? Malgrado le spalle larghe, malgrado il corpo possente, Arjuna sembra proprio un sadhu ed è molto fisso sul pensiero di Krishna, quindi non c'è nessun dubbio sul suo valore spirituale. E ormai Subhadra è perfettamente convinta di lui, quindi comincia a pensare di portare a lui ogni giorno qualcosa da mangiare. Così Subhadra ogni giorno va da questo sadhu, gli porta qualcosa da mangiare e se ne va. E piano piano, da una relazione di non parole, a una relazione di offerte di cibo, a una relazione di offerte varie, fino a dire qualche parola con questo sadhu, non ci vuole molto. E i giorni passano e sempre più c'è confidenza tra Subhadra e questo saggio, fino al giorno in cui lei decide di confidarsi con lui in cerca di conforto. Così, in un giorno speciale, Subhadra confida al saggio del suo amore segreto, l'amore che Subhadra si portava sin dalla nascita nel più profondo del cuore. Sin da quando era piccola, Subhadra era innamorata di Arjuna, e l'unico desiderio che stava nel suo cuore da tanti e tanti anni era di sposare Arjuna. Non l'aveva mai detto, e ora lo diceva per la prima volta a questo saggio, che non era altri che Arjuna. Immaginatevi quindi la felicità di Arjuna nello scoprire che Subhadra è innamorato di lui da moltissimi anni. È arrivato il momento di svelare la sua identità. Quindi Arjuna toglie la maschera, non è più un saggio, ma è Arjuna, re, potente, grande arciere, di fronte a Subhadra, innamorata di lui. Krishna è d'accordo su questo matrimonio, Arjuna rapisce Subhadra e dopo poco, da questa unione, nasce un figlio. Questo figlio si chiamerà Abhimanyu. Abhimanyu è un personaggio che rivedremo di nuovo nella nostra storia andando avanti, e avrà un futuro molto brillante, anche se segnato da una morte molto precoce. E nel frattempo, poi, finito il periodo dell'esilio, Arjuna ritorna a Indraprastha insieme a Subhadra, e continua la vita di sempre, una vita felice in questo posto meraviglioso, sorretto da un'amministrazione saggia come quella che i Pandava sapevano provvedere, e il futuro sembra brillante e roseo. Un giorno Agni, che è il Deva del Fuoco, si presentò a Indraprastha e si avvicinò a Krishna e Arjuna sulle rive del fiume Yamuna e disse: «Arjuna e Krishna, io ho bisogno di voi. Sono estremamente affamato, sono molto molto malato e ho bisogno di divorare tutti gli alberi e le erbe della foresta Kandava per curarmi da questa mia malattia che mi consuma. Ma Indra, il dio della pioggia, che è anche il padre di Arjuna, non vuole che io consumi la foresta Kandava e quindi regolarmente manda delle piogge torrenziali che mi impediscono di guarire, perché non posso prendere queste erbe medicinali di cui ho tanto bisogno. Per favore aiutatemi a pacificare il mio appetito senza perdere tempo. Solo voi potete qualcosa contro Indra». Krishna e Arjuna, che passavano di lì, naturalmente erano senza armi e pensavano che era impossibile per loro in quel momento aiutare Agni, il Deva del Fuoco. Per cui dissero: «Sì, ma forse questo non è il momento giusto, non lo possiamo fare ora, non abbiamo armi, non abbiamo nemmeno un carro, come si può fare?» Agni allora disse: «Non vi preoccupate, io vi posso aiutare». E in quel momento donò ad Arjuna il famoso arco Gandiva. Insieme all'arco donò anche una faretra che si chiamava Kshaya Bhata, e questa faretra era sempre piena di frecce. In qualsiasi momento si togliesse una freccia, di nuovo la faretra restava piena. Oltre a questo, Agni donò a loro anche il famoso carro Kapidvaja. E questo carro era stato costruito da Vishvakarma, l'architetto dei Deva, quello che aveva costruito anche Indraprastha. Pronti, armati, Krishna e Arjuna cominciarono a prepararsi a difendere l'appetito di Agni. Mentre Agni si divorava tutta la foresta facendo fuoco e fiamme altissime dappertutto, Krishna e Arjuna lo difendevano contro le piogge torrenziali di Indra, sparando frecce alte nel cielo che facevano come un soffitto sopra la foresta, attraverso il quale la pioggia non poteva passare. Naturalmente a questo punto Agni, rincicciottito, soddisfatto e estremamente contento di Krishna e Arjuna, li salutò e li ringraziò e offrì loro degli omaggi. Mentre la foresta stava bruciando prima, anche un altro personaggio era apparso. Questo personaggio era un demone che si chiamava Mayadhanava e che viveva nella foresta. Nel momento in cui la foresta bruciava, per timore di essere bruciato insieme alla foresta, Mayadhanava si presentò a Krishna e Arjuna offrendo loro la sua amicizia in cambio della salvezza, di avere salva la vita. Krishna e Arjuna gli concessero quello che lui desiderava e in cambio di questo dono egli costruì il palazzo che restava a Indraprastha. Era un palazzo meraviglioso ed era il palazzo delle assemblee. Mayadhanava era un demone che era anche un grandissimo architetto, era l'architetto dei demoni, quindi costruì un palazzo grandioso, mai visto, e pieno di trabocchetti magici, che fu veramente la ragione dell'orgoglio di Indraprastha e la ragione di invidia da parte dei Kuru. Avevano ottenuto l'amicizia di Agni, avevano avuto un palazzo meraviglioso costruito da Mayadhanava e quindi tutto sembrava procedere per il meglio, ma Narada Muni avvisò Yudhishthira a Indraprastha che era meglio che colpisse il sacrificio Rajasuya Yagya. compiere questo sacrificio occorrevano molte ricchezze e occorreva anche, secondo il consiglio dato da Krishna a Yudhishthira, occorreva anche vincere molti dei re che stavano lì dintorni, conquistare i loro regni, e tra questi re c'era anche Jarasandha. Jarasandha era un re particolare, era il figlio di una strega, Jara, ed era stato trovato in due pezzi, era nato in due pezzi, la strega li aveva riuniti, aveva fatto un bambino vivo, e questo Jarasandha era lui, e c'era una profezia attraverso la quale si sapeva che Jarasandha non poteva morire in nessun modo a meno che non lo si ridividesse nello stesso modo in cui la strega l'aveva unito, cioè prendendolo per i piedi, dividendolo in due come una foglia. Praticamente Jarasandha poteva morire, in nessun altro modo poteva morire, perché erano come due persone, aveva come due vite. Ma Shri Krishna spinse Arjuna e Bhima ad andare a sconfiggere Jarasandha. L'idea di Krishna era quella non di andare con tutto l'esercito contro l'armata di Jarasandha e affrontarlo in combattimento, causando così la morte di molte persone che non c'entravano niente. L'idea di Krishna era che Arjuna, Krishna e Bhima potevano andare da Jarasandha e sfidarlo personalmente. Jarasandha li ricevette come ospiti graditi e chiese loro cosa erano venuti a fare. E Krishna rispose che erano venuti per combattere con lui. Allora Jarasandha disse: ma perché? Qual è la ragione? E lui rispose: tu hai catturato molti re, quindi o li lasci liberi o tu dovrai accettare la nostra sfida. E Jarasandha accettò la sfida. Primo, quello che doveva sfidare Jarasandha era Bhima, naturalmente il più forte dei Pandava, l'avete visto ormai mille volte combattere contro tutti con la sua forza e la sua potenza, col corpo gigantesco che si trovava. Ma Jarasandha sicuramente non era molto meno forte di lui, tanto è vero che il combattimento durò 13 giorni ininterrottamente. Nessuno dei due era mai stanco, continuavano a combattere, non si riusciva a capire come uscire da questa lotta. A un certo punto, vedendo che la situazione non si riusciva a risolvere, Krishna mostrò a Bhima una foglia e la divise in due. A questo punto Bhima capì cosa doveva fare. Prese Jarasandha per un piede e poi un'altra mano per l'altro piede e cominciò a tirare sempre più forte, fino a che riuscì a distruggere il corpo, a dividerlo in due, e in quel momento Jarasandha morì. Dopo aver fatto questo, Krishna liberò tutti i re prigionieri e proclamò il figlio di Jarasandha re dello stato di Magadha. Dopo aver sottomesso Jarasandha, sottomisero moltissimi altri re e si prepararono per il sacrificio Rajasuya. Ad un certo punto del sacrificio è normale che gli ospiti, i re, offrano fiori, pasta di sandalo, per onorare qualcuno, no? È nella procedura del sacrificio che vengano offerte queste cose. E Bhishma, vi ricordate Bhishma, il nonno, no? Che poi non è il vero nonno, perché un nonno ha figli e nipoti, e Bhishma non si è mai sposato, quindi sicuramente non è il nonno, ma è il nonno nel senso che è il più anziano, suggerì che il primo a cui dovessero essere presentate queste cose, vi ho detto l'offerta di fiori, l'offerta di pasta di sandalo, fosse Shri Krishna, che ricevesse questo dalle mani di Sahadeva. Ma naturalmente non tutti erano d'accordo, perché voi sapete che quando nei cuori regna l'invidia, le situazioni non sono mai semplici.
per cui è meglio coltivare nel nostro cuore altri sentimenti se vogliamo una vita tranquilla. E tra l'altro vogliamo la felicità, perché dall'invidia e dalla tensione e dalle relazioni cattive non nasce niente di buono e non esiste la felicità. Se voi siete in una relazione cattiva con i vostri compagni di scuola, con i vostri amici, con le persone che lavorano con voi, assolutamente non riuscite a essere sereni. Perché la più grande ricchezza è l'affetto che può esistere tra le persone. E questo affetto è molto semplice da raggiungere se si mette Krishna in mezzo. Ma se si mette l'invidia in mezzo non è possibile ottenerlo. E qui naturalmente questi Kuru, questa famiglia che si portava e si coltivava queste cattive abitudini e le aveva diffuse tra le persone che avevano, che vivevano con loro, che avevano relazioni strette con loro, sicuramente non poteva andare avanti molto bene ed essere felice. Per cui qualcuno non era d'accordo, figuratevi, Krishna è Dio, la persona suprema, tutti lo sapevano, ne erano coscienti, era lì presente, però qualcuno aveva da obiettare qualcosa e questo qualcuno, figuratevi chi era? Shishupala. E perché Shishupala aveva qualcosa contro Krishna, voi lo sapete? Non lo so, io vi ho raccontato una volta la storia di Krishna e Rukmini, eh? L'invidia di Shishupala per Krishna nasceva dal fatto che Shishupala era il pretendente alla mano della prima moglie di Krishna e Rukmini non l'aveva voluto perché aveva voluto Krishna al posto suo, eh? Shishupala era il promesso sposo. Ad un certo punto lei aveva scritto una lettera a Krishna dicendogli no, io voglio te, o te o nessuno, e Krishna l'aveva rapita e Rukmini era diventata la prima moglie di Krishna. Questo aveva ferito così tanto nell'orgoglio, aveva così tanto offeso Shishupala che da anni si coltivava in cuore un rancore profondissimo nei confronti di Krishna, e quando aveva sentito dire che per la cosa migliore era onorare da prima Krishna si era proprio incattivito e aveva cominciato a tirare fuori dalla bocca una serie di insulti pesantissimi che non avevano niente di fondamento di verità. Non solo aveva attaccato Krishna con tutta la forza delle sue parole violente, ma anche aveva attaccato Bhishma, perché Bhishma era stato quello che aveva chiesto che fosse Krishna il primo a essere onorato. E quindi quando Krishna sentì che oltre ad insultare lui insultava anche Bhishma, alzò il dito, e voi sapete che cosa sta sul dito di Krishna? Sono quattro cose nelle quattro braccia di Vishnu, ma l'arma di Krishna fondamentale che sta sulla punta del dito indice qual è? Il disco Sudarshana. Alzato il dito, ha fatto clic, dal dito è partito il disco Sudarshana e di netto è stata tagliata la testa di Shishupala, eh? È volata via zuc immediatamente. Shishupala era sicuramente uno sciocco, per tutto il tempo aveva istigato l'assemblea contro i Pandava, aveva cercato di spiegare che dovevano rifiutare la sovranità di Indraprasta e non si era reso conto che combattere contro Krishna è la cosa più assurda che ognuno di noi può fare. E quando ognuno di noi pensa di avere delle qualità e delle capacità che lo rendono superiore a Krishna, superiore a Dio, sicuramente si troverà prima o poi nella stessa condizione di Shishupala, senza dire che qualcuno gli verrà a tagliare la testa, ma al momento della morte sarà la stessa cosa. Come se uno ti avesse tagliato la testa di netto, perché noi non siamo Dio e non possiamo competere con Lui. Dopo la morte di Shishupala il sacrificio poté essere compiuto e tutti erano molto soddisfatti durante questa serie di feste e cerimonie che si svolsero in quei giorni. Anche i Kuru naturalmente erano ospiti dei Pandava per quei giorni e anche Duryodhana era lì. Finito il sacrificio, quindi i Pandava proposero ai Kuru: «Ma perché non restate qualche giorno di più? Possiamo farvi visitare tutta la nostra città? Potrete anche vedere questo nostro palazzo meraviglioso delle assemblee costruito da Maya Danava». Naturalmente i Kuru erano molto molto curiosi di vedere questo palazzo che avevano sentito decantare moltissime volte, quindi decisero di fermarsi per qualche giorno. Naturalmente i Pandava non svelarono immediatamente ai Kuru i trabocchetti che c'erano in questo palazzo, perché volevano divertirsi un po'. In fondo i Kuru avevano cercato più volte di divertirsi alle spalle dei Pandava, era arrivato il momento di prendersi un po' di rivincita, per cui Duryodhana entrò per primo, senza essere avvertito, nel palazzo. Ma il palazzo, che per lui era fonte di grande curiosità, era costruito in maniera che molte cose che apparivano reali in realtà fossero illusorie. Per esempio, se uno guardava il pavimento, poteva vedere che sul pavimento c'era una parte di pavimento regolare, molto bello, lucido, e poi qua e là c'erano dell'acqua, come delle fontane. Piastrelle di marmo e fontane, Naturalmente uno pensa di camminare sulle piastrelle di marmo e di evitare le fontane, non vi sembra? Oppure voi scegliereste di camminare nelle fontane e guardare o tirare le monetine o guardare i pesciolini nel pavimento di marmo? Bene, questo è quello che fece Duryodhana, cercò di camminare sul pavimento di marmo evitando l'acqua. Ma Mayadhana aveva costruito un palazzo che era un po' scherzoso, tant'è vero che il pavimento di marmo era acqua e l'acqua era il pavimento di marmo. Per cui quando Duryodhana pose il piede sul pavimento di marmo e si appoggiò tranquillamente per entrare, sprofondò nell'acqua fino alla vita. Ci sprofondò in malo modo, perché tra l'altro non riuscì neanche a mantenere l'equilibrio, fu un tuffo di pancia, sai quelle cose tipo una bomba, A un certo punto Draupadi, che stava in fondo a una stanza e lo guardava, scoppiò a ridere proprio soddisfatta a vedere questa scena così buffa. E Duryodhana, che non aveva ancora digerito il fatto che Draupadi fosse stata sposata dai Pandava quando lui aveva delle aspirazioni su di lei, si offese in maniera molto molto grave. Per cui l'odio che coltivava da moltissimo tempo fu rinnovato nella sua mente ed egli decise di darle una lezione molto pesante, di darla ai Pandava soprattutto, per cui considerò questo fatto un grande insulto di essere stato invitato in quel palazzo e di essere sprofondato nell'acqua, lasciò immediatamente Indraprastha e si recò ad Hastinapur con l'intenzione precisa di tirare un brutto scherzo ai Pandava, molto pesante. Naturalmente raggiunta Hastinapur si recò dal solito zio Sakuni, il malefico, Sakuni il malefico, e cercò insieme a lui di escogitare un trucchetto pesante che potesse coinvolgere i Pandava in una situazione dalla quale non potessero più uscire, per eliminarli definitivamente. Da lì nacque un progetto che rimandiamo alla prossima puntata. Quindi vi saluto, questa era la 7ª puntata di Radio Bambini sulla storia del Mahabharata e ci risentiremo all'8ª puntata, non siamo neanche ancora alla metà di questo meraviglioso libro. Vi saluto, Hare Krishna!
Presentato
Radio Bambini,
un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.